facendo la novena dell'Immacolata e abbiamo pensato di farci aiutare come catechesi da alcune figure femminili dell'Antico Testamento che Maria poi riassume in sé. E stasera Giuditta, come faremo? Giuditta, quella che ha tagliato la testa a Oloferne. In questi termini di taglia teste, insomma, fa un po' scandalo, molti si scandalizzano di tante cose che ci sono nella Bibbia, c'è di tutto nella Bibbia. E a volte la gente si scandalizza, ma la Bibbia è il riflesso della vita del mondo. Dio si è fatto carne in un mondo vero, in una storia concreta di noi uomini, di tante contraddizioni, e Dio ha scelto un popolo per educare poi attraverso questo popolo tutta l'umanità. E questa scena, questo fatto di Giuditta ha impressionato tanti artisti, Michelangelo, Botticelli, il Caravaggio e così tanti altri. Giuditta che tiene in mano la testa di Oloferne e dall'altra parte la spada con cui appunto gli ha tagliato la testa. Beh, intanto diciamo che questo libro di Giuditta non è un libro storico. Giuditta non è mai esistita, come Giobbe non è mai esistito, Giona non è mai esistito, cioè come personaggio storico non è esistito, come figura ce ne sono tanti di Giobbe nel mondo, e anche di Giuditta e anche di Giona. Ecco, allora questo libretto è scritto forse poco prima di Gesù, è il tempo dei Maccabei, e però è uno sguardo sulla storia di Israele, è bellissimo in questo senso, è una bella catechesi, è un libro simbolico, è un'allegoria. E noi potremmo dire che è allegoria di come si tratta il male, come bisogna trattare il male. Bisogna tagliare la testa al male, bisogna essere molto forti, resistenti di fronte al male, coraggiosi, vincerlo. E non a caso la Bibbia all'inizio proprio parla del figlio di una donna che schiaccerà la testa al serpente, al maligno. E quindi vuol dire che nella storia c'è una lotta da fare, c'è una lotta. Chi non può lottare perde, già perso all'inizio. Ed essere cristiani vuol dire ancora di più lotta. Non c'è cristianesimo senza conflitto, non c'è vita senza conflitto. Anche Papa Francesco, parlando alle comunità religiose, frati, monache, preti, c'è chiese, parrocchie, e dice che una comunità senza conflitti non esiste. Il conflitto è dentro di noi, c'è la tentazione, le prove. Ecco, come si tratta il male? Ecco, questo potremmo dire che Giuditta è un po' l'esempio. E questo, guardate, Maria non è da meno, eh? Questa ragazzetta giovane ha delle parole che sono rivoluzionarie. Noi cantiamo Magnifica tutti i giorni, e pensate, parole fortissime, ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. È una rivoluzionaria questa Maria, questa donna, questa madre di Gesù. E suo figlio non è da meno, senz'altro. Quanto ha combattuto Gesù contro il male, quanto è stato forte Gesù contro il male. Certo, la vittoria di Gesù contro il male è che se l'è preso su di sé. E morendo, questo male, questo serpente che ha morso il calcagno, potremmo dire di Gesù, ha messo il veleno della morte, ma la morte lì ha trovato la sua sconfitta. Ecco, vincendo il male è sconfitto. Tu, certo, è fatica, è rischioso, ci vuole coraggio, e questa donna Giuditta veramente di coraggio ne ha tanto, tanto coraggio. Ed è una donna di profonda fede, intanto, diciamo così. Difatti era vedova e da quando era vedova digiunava tutti i giorni, eccetto le vigilie dei sabati e i sabati, cioè le feste, le vigilie dei noviluni e i noviluni, le feste e i giorni di gioia per Israele. Ed era bella d'aspetto e molto avvenente nella persona. Inoltre suo marito Manasse le aveva lasciato oro e argento, schiavi e schiave, armenti e terreni, che ora continuava ad amministrare. Né alcuno poteva dire una parola maligna a suo riguardo, perché aveva grande timore di Dio. Ecco, questa donna allora venne a conoscenza, perché Israele era il nemico, Oloferne, per conto di Nabucodonosor, era accampato con un grande esercito per distruggere Israele. Quindi c'era un grande pericolo al momento. E avrebbero veramente fatto piazza pulita, tanto che c'era uno sconforto grande in tutto il popolo di Dio, e avevano deciso i capi che se in 5 giorni Dio non avesse aiutato il popolo, loro si sarebbero consegnati al nemico. E questa donna venne a sapere questo e si ribella. Lei va dai capi e dice: come avete fatto questo? Ma voi state tentando Dio, state mettendo alla prova Dio. Perché? Come? Se tu fra 5 giorni non ci aiuti, allora noi ci consegniamo al nemico. Ma questo è mettere alla prova Dio. Anzi, lei dice: state attenti che questo esercito che vuole distruggerci, questa è la prova di Dio su di noi. È Dio che sta mettendo a prova noi in questo momento. E lo dice, ad esempio: per tutti questi motivi ringraziamo il Signore nostro Dio che ci mette alla prova. Guardate, ringrazia Dio per la prova, come ha già fatto con i nostri padri. Ricordatevi quanto ha fatto con Abramo, quali prove ha fatto passare Isacco e quanto è avvenuto a Giacobbe in Mesopotamia, di Siria, quando pascolava le greggi di Labano, suo zio materno. Povero Giacobbe, quante ne ha passate? Certo, come ha passato al crogiolo costoro con il solo scopo di saggiare il loro cuore, così ora non vuole fare vendetta di noi, ma è a scopo di correzione che il Signore castiga quelli che gli stanno vicino. Il Signore castiga quelli che gli stanno vicino. Ma questo è un ritornello che è presente in tutta la Bibbia, sapete? Io quelli che amo li metto a prova, ancora l'Apocalisse, proprio. È tutta la Bibbia. Quante prove ci tocca passare? Ecco, capire che non è per vendetta, non è che ho fatto, Signore, perché mi castighi. No, non ti castigo. Sto purificando il tuo cuore. È per purificarti, per renderti più bello, più puro, più credente, più trasparente, più preparato per me, più mio figlio. Per questo allora ringraziamo il Signore che ci mette a prova. Guardate che bello questa espressione in questo libro. Per tutti questi motivi ringraziamo il Signore nostro Dio che ci mette alla prova.